ringrazio molto Matteo per aver tracciato questo affresco storico di drammatica attualità. Non ho bisogno di dire che questi eventi sono eventi che servono a noi per conoscervi, per scambiare informazioni, dati, ma servono anche pubblicamente per testificare che la fiammella della fede, della resistenza alla rivoluzione conciliare è ancora attiva, è ancora viva. La rivoluzione conciliare ha avuto e è stata dal punto di vista storiografico un approdo e un inizio. Un approdo perché ha coronato secoli e secoli di assedio. Un inizio perché ha dislocato il cattolicesimo romano su un piano e sulla prospettiva sicuramente diverse rispetto a quello che la provvidenza, la volontà del suo divin fondatore l'avevano appunto posto. È doloroso dirlo, ma come abbiamo detto anche stamattina, non scopriamo nulla di nuovissimo col 13 marzo del 2013. Il 13 marzo del 2013 è un inveramento ulteriore, un appalesamento, un'epifania ulteriore di un processo rivoluzionario. Tolte le trine, i merletti e gli aurifregi della gestione precedente, più nudo, più severo, più rubesto è apparso il volto della rivoluzione, ma non che prima lo fosse meno. Semplicemente questi incartamenti, questi bei paramenti, lo dice un intellettuale sagrestano, o meglio un sacrista prestato alla cultura, quale sono io, questi bei paramenti non servivano però a coprire la severità di questa crisi violentissima. Approdo e partenza, approdo però, nel senso che non dimentichiamoci che la cristianità ha subito nel corso dei secoli attacchi violentissimi che hanno spezzato progressivamente la concordanza del sacerdozium col regnum, concordanza che è sempre stata un po' bellica, polemica, anche un po' rissosa, una concordia discors, se vogliamo dire così. Però c'era. L'imperatore poteva essere un fellone, uno sciagurato, un uomo dai costumi depravatissimi, ma non dimenticava mai che nel corpo sociale l'anima era rappresentata dal papato e il corpo dall'impero. Due elementi distinti ma inseparabili. Anche i papi più deboli del periodo medievale, quelli chiamiamoli così, frutto un po' anche di quelle dinamiche politiche che attraversavano la Roma, magari anche politicamente piccola, anche se religiosamente immensa di quegli anni, non dimenticavano mai ciò che erano. Anche i più casuali, più accidentali, più funesti da un punto di vista di costumi o di condotte private, non dimenticavano mai l'altissimo ministero che era a loro stato conferito, quello di confermare nella fede. Il ministero petrino, anzi il supremo ministero petrino, che ha una primazia immane, incontrovertibile, unica, la cattedra di Pietro è il vertice di tutta la terra, perché è la figura, come dicevano alcuni padri durante il Concilio Vaticano del 1870, la figura del trono di Cristo. Dicevo che questi papi medievali non dimenticavano mai, perché non dimentichiamo che accanto agli Innocenzi, ai Bonifaci, ai Gregori Magni, ci sono stati anche papi minori, che non devono essere tirati fuori oggi come pupazzi per, tra virgolette, dire: ma allora è sempre stato così. No, non è sempre stato così, perché la crisi che viviamo oggi è unica, unica. Questo è un fatto che, diciamo così, tengo molto a ribadirvi in questa conferenza. Unica, unica per portata, unica per elementi dottrinali che la caratterizzano indubitabilmente, unica per portata, unica per purtroppo generale pacifica accettazione di questa rivoluzione. No, penso che non vi sia anche nelle vostre case qualcuno dei vostri parenti che non ritenga che Papa Francesco sia il più grande pontefice degli ultimi 300 anni, che abbia veramente finalmente aperto le porte a una vera rinnovazione della Chiesa, uscito dalle pastoie del curialismo, dell'affarismo, del materialismo. No? Sappiamo benissimo che nelle nostre famiglie, anche le più cattolicamente adamantine, c'è sempre qualcuno che è convintissimo che è così, perché rappresenta purtroppo il più del 90% della popolazione cattolica mondiale. E allora è evidente che è una crisi unica. A crisi unica, rimedi unici. Ovviamente, per quello che è possibile, ci sono dei rimedi, che contro questo genere di demoni, appunto, come diceva anche l'amico Danilo Quinto, è difficile pensare a rimedi umani. I rimedi sono innanzitutto sovrannaturali. Serbare l'integralità della dottrina, serbare la fede, serbare i sacramenti, serbare la vita cristiana, serbare la cultura cattolica, tenendola lontana dagli errori più classici che la attraversano in questa fase del modernismo, del neomodernismo trionfante. Personalismo, volontarismo estremo, soggettivismo, sentimentalismo, attivismo sconclusionato,
passivismo,
tutti quegli errori che dei saggi studiosi prima del Concilio Vaticano II proponevano all'assise conciliare. Questi ampi elenchi, qualcuno di voi che magari ha avuto modo di leggere gli acta concili comunici Vaticano II, gli atti di preparazione, troverà alcune benefiche lettere scritte da qualche pontificio istituto religioso, qualche vescovo illuminato, pensiamo anche ad alcuni cardinali, tipo il cardinale Ruffini, il cardinale Micara, e anche alcuni vescovi, penso anche a De Castromeyer, a Provenzi Sigaudo e altri, che hanno comunque chiesto al Concilio di fare il nuovo sillabo, perché gli errori erano immensi. Il terzo sillabo, no? Il coronamento della quarta cura, della Pascendi e della Mani Generis, doveva essere per questi pii vescovi del Concilio Vaticano II, quindi giù un elenco di condanne. E questi errori, invece, come il vaso di Pandora, sono stati non solo non condannati, ma si sono scatenati, come appunto nella rottura del vaso di Pandora, nel corpo della Chiesa e fuori. E i cattolici tutti, spesso compresi i cattolici tradizionalisti, che purtroppo, come tutti noi, respiriamo tutti la stessa aria, sono errori che serpeggiano, che attraversano, dilaniano, incapacitano, rendono appunto cattolicamente muti o cattolicamente poco loquaci, come lo erano, come era l'indemoniato che non poteva parlare perché un demone gli bloccava la lingua. Così spesso i cattolici oggi, senza scomodare necessariamente demoni veri, hanno però la demonia delle cattive idee, della cattiva teologia, della cattiva filosofia, che li rende muti, sordi, ciechi. Muti che non possono parlare, sordi che non possono dire, tipo cose che facciamo qua oggi, ciechi che non possono vedere. Per cui la crisi della cristianità medievale, che da giù dallo schiaffo d'Anagni per arrivare fino al conciliarismo, fino ad arrivare all'epoca delle grandi rivoluzioni, la rivoluzione luterana, come abbiamo detto altre volte, la rivoluzione borghese, poi massonica, ha avuto le manifestazioni in quella americana, in quella inglese, in quella francese, quella italiana anche, ha portato a un restringimento della cristianità. Purtroppo il braccio di Dio non è che si è ristretto, non oso dire una cosa del genere, però l'Imperium Christi, come diciamo il signor Benigni, si è ridotto e di tantissimo. Il Regnum Christi, che è la Chiesa, soffre di gravissimi mali. Per cui è dovere dei cattolici vigilare, denunziare gli errori, ovviamente ognuno nei propri ambiti. Il clero ha certamente nella mia ottica una centralità assoluta, sono, lo dico orgogliosamente, clericale, anche se questa cosa può essere un po' anti-politica di qualcuno dei nostri ambienti, e sono orgogliosamente consapevole del fatto che anche il laicato cattolico, fedele, osservante, sacristico, se vogliamo dirla tutta, debba stare dal suo posto, sempre pronto, con i mezzi intellettuali che ha a disposizione, a servire questa buona battaglia. E devo dire, i relatori di oggi mi hanno dato un'ampia dimostrazione di questa cosa, ovviamente con colorature diverse, alcune magari più attente, più vicine alla mia visione ecclesiologica, altre magari un po' meno, ma tutte animate da una grande buona volontà e da un grande vivo desiderio di servire la Chiesa Cattolica oggi, quando non conviene affatto farlo da un punto di vista umano, professionale, personale. La crisi della cristianità, appunto, produce tanti veleni. Abbiamo detto quelli che abbiamo detto prima: il cattolicesimo liberale, il fatto che sia cattolico nell'animo, ma non nella società, il fatto che io voglia distinguere due abiti mentali in me, lo studioso cattolico e lo studioso più puro,
Condanna il giuramento
Il
antimodernista.
giuramento antimodernista, che è un testo che vi consiglio di leggere e di meditare,
Che
perché
abbiamo pubblicato.
è auro, è stato pubblicato anche da noi, quindi è un testo importante. Secondo e ultimo, oltre al cattolicesimo liberale, il fatto che il cattolicesimo romano abbia bisogno di sostenersi ad altre ideologie. Noi non abbiamo bisogno, perché il cattolicesimo romano è la religione di una società perfetta, cioè la Chiesa Cattolica, perfetta non che sia priva di membri, però neanche ai tempi dei santi papi era così. Perfetta perché è completa, non ha bisogno di altri enti, ha in se stessa la legge, ha in se stessa i suoi ordinamenti, i suoi ministri, i suoi sacramenti, i suoi riti, non ha bisogno di altro, è perfetta. Separata e perfetta. Per cui, e ha al suo interno tutto il grande tesoro, nova et vetera, della tradizione cattolica, del magistero ecclesiastico, una delle più grandi ricchezze che la Chiesa ha, oltre appunto la Sacra Scrittura, la tradizione cattolica, è il magistero ecclesiastico, attraverso i quali noi udiamo quasi visivamente, tocchiamo con mano la voce di Cristo che ci parla attraverso il Papa. E devo dire, l'ubuntu-ubilamento del magistero ecclesiastico, il magistero ecclesiastico oggi diventato, nella migliore delle ipotesi, aria fritta, nella peggiore delle ipotesi, anti-magistero, è uno dei vulnus maggiori per chi è abituato, per mentalità e per formazione, a considerare il vicariato del Papa la regola prossima della fede. Per cui, mancando di regole prossime, ci dobbiamo rifare alle regole remote. Le regole remote sono appunto remote, lontane, a volte di difficile attingimento, per cui tortuoso e complesso il vostro percorso, ma con la buona volontà e aiutati dai nostri buoni sacerdoti, riusciremo continuare quello che stiamo facendo. La crisi della cristianità quindi è una crisi di anime che si dannano, di anime che non fanno più il loro dovere, che magari non si dannano, ma che non fanno più nulla di socialmente o pubblicamente rilevante. Sia chiaro, non tutti sono chiamati necessariamente a essere figure pubbliche, c'è chi giustamente ha performamenti, spero, si deve santificare nell'esercizio semplice dei suoi doveri di Stato, enorme già come cosa, e chi magari per caso, per occasione, per volontà, per disponibilità, per desiderio, è chiamato o si presta a fare qualcosa in più. E questi siamo noi. Lo facciamo, lo siamo anche noi. Ci sono tanta, tanta buona gente, al di là di qua e di là del mare, che lo fa. Conosco cattolici integrali o tradizionalisti americani, devo dire Facebook mi ha permesso di conoscere delle realtà che prima sentivo solo per sentito dire, realtà fiorenti, piccole, anche queste, di buona e brava gente che lavora per il cattolicesimo romano e per servire il Re. Per questo non dobbiamo cedere all'idea di avere bisogno di altro, abbiamo già tutto noi nel nostro corpus dottrinale. Ovviamente dobbiamo attualizzare, magari studiare tanto, tantissimo, lo dico a giovani e vecchi, e cercare la buona dottrina, sfuggendo alle chimere del sentito dire, del sentito del letto altrui e del già visto, già sentito. A volte bisogna, come insegnava un vecchio vescovo domenicano a cui sono molto affezionato, Monsignor Gara Dell'Orie, saper sintetizzare ulteriormente, perché a volte la crisi della Chiesa non lo chiede. Questo è quanto. L'augurio che vi faccio è quello di essere tutti sempre pronti, al di là delle nostre mancanze che ci sovrastano, essere pronti a combattere questa buona battaglia, non permettere all'abisso che ci domina ovunque di scavare dentro e fuori di noi, di scavare troppo perlomeno, e di essere sempre solo e orgogliosamente cattolici, no? O sempre soprattutto cattolici. Poi non è questa una cosa esclusivista, però soprattutto cattolici. Questo è il concetto. Perché ricordatevi che senza le violenze che il potere politico ha esercitato in Italia dal 1800 ad oggi, spezzando quel grande tutamen che era lo Stato Pontificio nei confronti della dottrina cattolica, sicuramente avremmo avuto anche se è difficile fare la storia con i secoli, ma dei percorsi storici diversi. La distruzione dello Stato Pontificio rende il Papa nudo di fronte ai poteri politici. Non è, come diceva l'arcivescovo Montini, la perdita di un fardello che aggravava la Chiesa da anni, da secoli, è invece la perdita di uno scudo, la perdita di uno scudo e il fatto che la scrivania del Papa, come diceva Pio XI, dice: io mi accontento di regnare su una scrivania, sì, però a volte anche la scrivania del Papa può essere oggetto di attacchi, di intromissioni, di infiltrazioni, e lo si è visto, perché la Chiesa italiana si è inchiavardata, si è, direi quasi, asservita progressivamente al potere politico, prima un certo pacato nazionalismo, poi all'ottica un po' concordataria, bella, nobile, certamente migliore dello Stato precedente, ma sempre una concessione, sempre una regressione rispetto a qualcosa di ottimo, e poi la democristianeria, che oggi non è neanche il caso di dire che cosa. Ecco, ormai.
Il renzismo,
direi. In confronto dei Pretis e Giolitti erano...
Divorzio veloce, la volta buona.
Esatto. Questo cattolico che va messa tutte le domeniche, fa applaude al divorzio breve. Queste messe che, diciamo così, non cambiano l'anima, ma la peggiorano. Questo è quanto. Direi che ho detto a sufficienza, però vorrei ripassare la parola a Castagna, che magari vuole dire qualcosa ulteriormente. Non dimentichiamoci mai che l'eutanasia della Christianitas per il momento è ancora eutanasica, però in futuro potrebbe essere anche una distanasia, nel senso che se qualche sentinella di troppo alzerà la cresta, se qualcuno di noi con maggior successo riuscirà a raggiungere qualche consenso ulteriore nella società, siamo certi che gli artigli di un potere spietato, inumano, violentissimo e mellifluo, come quello della democrazia, sedicente tale che ci governa, saprà mostrare tutti i suoi artigli anche in futuro. Quindi estote parati.